in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della, diciamo, dei quotidiani o dei settimanali o a volte anche di qualche sito straniero. Questa settimana inizio dall'Economist, ma succede una cosa un po' bizzarra, o comunque alla quale non ero più abituata, e cioè che la copertina non è dedicata al Covid o comunque a grandi eventi internazionali, ma al Regno Unito. L'Economist è comunque nato 1873 anni fa, 1853 anni fa, nel Regno Unito. E questa copertina si intitola The Tories Plan to Remake the State, cioè qual è il piano dei conservatori per ricostruire lo Stato. È molto interessante, l'illustrazione è una bandiera della Union Jack un po', diciamo, sconnessa e rivista, come se fosse fuori fuoco. È molto interessante perché tra i tanti eventi nazionali e internazionali che ci siamo persi perché tutti concentrati sul Covid, c'è quello che sta succedendo nel Regno Unito, ma non per quanto riguarda la pandemia o comunque non direttamente, ma per addirittura un eventuale rimpasto nel governo di Boris Johnson, che ha fatto dare le dimissioni a due stretti collaboratori che erano gli architetti del Leave, cioè di quella campagna che ha portato nel giugno del 2016 alla vittoria del referendum perché il Regno Unito uscisse, la famosa Brexit, dall'Unione Europea. E poi erano stati anche architetti di quella slogan molto efficace Get Brexit Done, cioè facciamola questa Brexit, finiamola con questa Brexit e facciamola, che aveva portato alla vittoria di Boris Johnson nel 2019. Ovviamente sono successe molte cose, l'accordo sulla Brexit di fatto non c'è, quello che sappiamo, spiega l'Economic, è che sarà una hard Brexit molto probabilmente. Si è aggiunto il fatto che Joe Biden, a differenza di quanto avrebbe potuto fare Donald Trump, non è un alleato automatico di Boris Johnson, anzi tiene molto alla questione dell'Irlanda perché è un cattolico di origini irlandesi, quindi... Ma non c'è soltanto questo, c'è il tema, questo sì evidenziato dal Covid, del problema del welfare state, di cui la sanità fa parte in modo assolutamente importante, e anche in questo caso l'NHS, che è stato il primo in assoluto sistema sanitario di una democrazia, è venuto naturalmente prima di quello italiano, il National Health Service, ma ha mostrato tutte le sue debolezze durante questa pandemia. Dall'Economist vi segnalo anche due altri temi molto interessanti. Il primo si intitola The China Strategy America Needs, perché di questo anche si è molto parlato. Cosa cambierà nei rapporti tra Cina e Stati Uniti con una volta che Joe Biden, President Elect, si insedierà ufficialmente? Di fatto non cambierà molto rispetto all'impostazione che aveva dato Donald Trump nella sostanza. Probabilmente cambierà la forma. Questo però non vuol dire che non debba essere delineata chiaramente e in modo, diciamo, più meno imprevedibile di quello che è successo durante i 4 anni della presidenza Trump, una vera e propria strategia. E l'altro tema interessantissimo è quello dell'Afghanistan. Secondo l'Economist, il ritiro deciso da Donald Trump subito dopo aver licenziato il capo del Pentagono, cioè segretario alla difesa, cioè equivalente del ministro degli esteri in un governo europeo, che era contrario a questo ritiro preventivo dall'Afghanistan, in realtà le truppe americane in Afghanistan e in Iraq entro la fine del mese saranno dimezzate. Secondo l'Economist è un ritiro prematuro, ma anche qui questa era una delle cose che Donald Trump comunque aveva promesso all'inizio della sua presidenza e che quindi evidentemente vuole portare a termine prima di, appunto, passare il testimone al President Elect Joe Biden. Molto interessante anche la copertina di Time, invece magazine americano, che si concentra soprattutto sull'America. Avete presente quando si appannano i vetri e dall'interno si possono scrivere con un dito delle cose sulla parte naturalmente interna? E qui è come se vedessimo una finestra e il titolo è The Covid Winter, l'inverno ai tempi del Covid. Certo, ci sono i vaccini che stanno arrivando, ma questi, ricorda il Time, sono i mesi più duri, perché questo lo ricordiamo noi. I vaccini appunto sono una grandissima arma contro qualsiasi virus, contro qualsiasi pandemia, ma non possono curare le persone che si sono già ammalate. E siccome l'inverno è da sempre la stagione che più facilita la diffusione di una pandemia da virus. Questi che arrivano sono i mesi dell'inverno, sicuramente prima di metà, diciamo, del 2021 il vaccino non sarà disponibile per tutti. In questo periodo saranno ancora molte le persone o che lo hanno già contratto o che lo potranno contrarre perché non hanno ancora una copertura vaccinale. In Germania, come potete immaginare, e lo dico da mezza tedesca, ha fatto molto male la sconfitta della nazionale, e addirittura c'è qualche giornale tedesco che l'ha chiamato il Black Tuesday, cioè il martedì nero, non nel senso di Black Friday, dove il black è associato a qualcosa di positivo. Qui è stato proprio qualcosa di negativo. Per ora, persino la Bild, che è un giornale dai titoli molto urlati e che, diciamo, non a volte non dà l'impressione di non voler davvero approfondire una notizia, ma spararla in prima pagina, però persino la Bild ha detto che tutto sommato Yogi, che è naturalmente il modo così affettuoso con cui viene chiamato il CT della Nazionale Löw, per ora non dovrebbe dimettersi, però vedremo, probabilmente si tratta solo di trovare un sostituto, un degno sostituto. È interessante, credo, per chi si occupa di sport, la parabola di questo allenatore, che era stato prima osannato, poi ha avuto tutte le sue difficoltà con l'ultimo mondiale, e adesso di nuovo anche lì si era detto, no, aveva fatto troppo bene in passato, non liquidiamolo così in fretta, e però questa volta forse rischia veramente grosso. Però ripeto, nessun quotidiano si azzarda a fare dei nomi per l'eventuale suo successore. La copertina di Financial Times invece di ieri era dedicata a un personaggio di cui sicuramente abbiamo parlato molto, che era l'amministratore delegato e fondatore di Wirecard, il colosso della finanza, della fintech tedesca, fallito. Lui è stato anche in prigione, poi con una mega cauzione è tornato in libertà, ma il fondatore della società, che si chiama Marcus Braun, che è in quello che potremmo chiamare una sorta di arresti domiciliari, ha dovuto presentarsi nel frattempo di fronte a una commissione d'inchiesta, e Financial Times ha messo un suo gigantesco ritratto in prima pagina perché ha fatto scena muta, naturalmente avvalendosi del diritto di non rispondere alle domande, però insomma è apparso quasi come una missione di colpevolezza, perché se davvero non c'era nemmeno un d'accordo, può darsi che i suoi avvocati, questo naturalmente viene spiegato nei vari articoli, gli abbiano consigliato questa strategia, però sicuramente non avere niente da commentare su quello che è successo è apparso, appunto, in parte, viene detto dai commentatori, come una missione di consapevolezza di questo che è una grande onta sulla finanza tedesca, soprattutto su quella diciamo nuova branca della finanza, che è il fintech, dove appunto la finanza si lega strettamente alla tecnologia. Questa sembrava un wunderkind, un bambino prodigio della finanza, e appunto è stato anche arrestato perché dai bilanci sono spariti miliardi di euro. Vi segnalo, perché questa è una cosa che mi sembra qui in Italia sia stata trattata un po' solo come gossip, in realtà non è proprio solo gossip, e mi riferisco alla vicenda che sta causando molte reazioni nel Regno Unito, della famosa intervista, qualcuno forse la ricorderà, del novembre del 1995, che Diana, che all'epoca era ancora moglie di Carlo d'Inghilterra, concesse alla BBC, a un programma molto prestigioso che si chiamava Panorama. E sui giornali britannici questa settimana, oltre a parlare della quarta serie di The Crown, che è appunto la serie che va in onda su Netflix, che si ispira alla storia dei reali, e questa quarta serie parla proprio del periodo in cui appunto Lady Diana sposò Carlo, poi ebbero due figli, poi sappiamo divorziarono, e poi lei morì in quell'incidente sotto il ponte a Parigi. E però quell'intervista portò di fatto al divorzio tra Carlo e Diana nell'agosto dell'anno successivo, nel 96. Perché se ne parla oggi? Perché la BBC ha dovuto aprire un'inchiesta, perché quell'intervista, ripeto, non so chi la ricorda, comunque tra le tante cose diventate abbastanza, insomma, famose di quell'intervista lunghissima, ci fu la famosa frase: mi chiedete com'è il nostro matrimonio? Fin dall'inizio troppo affollato, perché eravamo in tre: io, Carlo e poi c'era Camilla. Però salta fuori che per convincere Diana a fare questa intervista, che naturalmente lei sapeva per prima che avrebbe avuto grandi conseguenze, le furono date delle informazioni molto sbagliate. E siccome tutto queste sono tutte ipotesi, ma per questo dico che non è giusto trattarlo come gossip, cioè la vicenda. Per farla breve, le è stato raccontato che c'era di fatto un complotto a corte nei suoi confronti, quando in realtà non era così. Sicuramente i rapporti tra lei e Carlo erano compromessi, però nessuno tramava contro di lei o addirittura pensava di farle del male. Lei era terrorizzata che qualcuno potesse addirittura appunto fare un attentato. Da qui l'apertura di un'inchiesta che dimostra ancora una volta quanto la BBC in questo caso, ma anche tanti altri giornali, diciamo, del mondo anglosassone, organi di stampa e media del mondo anglosassone, tengano alla loro reputazione. Cioè, se vengono accusati di qualcosa, è importante dimostrare che quelle accuse non sono infondate, o se magari se lo sono, anche se le responsabilità, magari appunto parliamo del 95, non sono delle persone che dirigono quell'organo di stampa oggi, però chiedere scusa o dimostrare di aver compreso l'errore. Era l'ultima segnalazione per oggi, ma siccome so che molti stanno seguendo The Crown, forse avremo doppi sviluppi, insomma, sulle reazioni che per ora non sono state particolarmente così felici al ritratto che The Crown dà di quel periodo, ma anche appunto a questa inchiesta aperta dalla BBC. Era, ripeto, l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.